Buongiorno, amici di Radio Maria. Padre Livio parlava di entusiasmo. È la realtà della situazione della Chiesa. La Chiesa è un'avventura entusiasmante. Più si conosce la storia della Chiesa e più si vede lo Spirito Santo all'opera, perché se fosse per gli uomini la Chiesa sarebbe scomparsa da 2000 anni. Stiamo parlando in questi mesi di riforma. Abbiamo visto Lutero e poi Enrico VIII, il ribelle Lutero, il rivoluzionario Lutero, il lussurioso Enrico VIII. Oggi manca, finire diciamo questa prima parte, degli eventi che riguardano la Chiesa e la vita, perché nel Cinquecento tutta l'Europa era cristiana, perlomeno formalmente, e quindi toccare la Chiesa voleva dire toccare tutte le istituzioni, non solo quelle politiche, anche quelle economiche. E infatti abbiamo visto come uno degli appetiti violentissimi, dei peccati capitali che si impadroniscono dei governanti dell'Europa del Cinquecento con la scusa della riforma della Chiesa, perché con questa scusa è stato incamerato da parte dei principi, da parte del re, un patrimonio enorme che era stato accumulato nel corso di più di 1000 anni dai fedeli cristiani che avevano dato colletti alla Chiesa. Questo patrimonio è stato svenduto, l'abbiamo visto con Lutero e poi a catena Enrico VIII. Adesso c'è una situazione apparentemente diversa. Siamo in Francia, la Francia che è sempre nota come primogenita della Chiesa. Francamente questo giudizio io continuo a non capire, l'avrò detto anche altre volte, come mai sia così radicato. Comunque insomma, la primogenita della Chiesa, questa primogenita della Chiesa ha una situazione di assolutismo e quindi sul versante cattolico corrisponde quello che Lutero, quello che si instaura in Germania ad opera di un monaco quale era agostiniano, qual era Lutero. In Germania Lutero offre l'assolutismo su un piatto d'argento ai principi, in Chiesa l'assolutismo se l'era preso il re, che di fatto era il vero capo della Chiesa cattolica. Per esempio era il re che nominava tutta la Francia centro-settentrionale, vescovi, abati, i vescovi giuravano fedeltà al re, erano suoi più sentiti cortigiani, ministri, insomma la situazione è certamente andava riformata anche in Francia, certamente. In questo contesto nasce Calvino. Calvino non è un rivoluzionario, Calvino è un riformatore. Parliamo della situazione della Chiesa sotto Calvino, delle conseguenze di questa predicazione calvinista, con padre Alfredo De Marsico. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno.
Che è il rettore del seminario Redentoris Mater di Strasburgo.
Sì.
Allora, vogliamo parlare di Calvino?
Sì. Allora, nell'introduzione che hai fatto, dici che la Francia era già assolutista, ma in realtà non è così, nel senso che l'assolutismo ancora non è compiuto, si compirà veramente soltanto sotto Luigi XIV, grazie a tutta l'opera di Luigi XIII insieme a Cromwell. E tutto questo ha anche una derivazione nella storia del protestantesimo, così chiamata. Allora, oggi vogliamo, intanto per cambiare discorso, vogliamo affrontare il calvinismo. Mi era stato chiesto di parlare del calvinismo e le sue relazioni anche con la mentalità moderna e il capitalismo, per cui iniziamo a parlare di Calvino. Calvino era nato in Picardia, cioè siamo nel nord della Francia sotto Lille, ed era una zona che è stata sempre molto fedele al re, al contrario del sud, dell'ovest e dell'est della Francia, ma anche nello stesso tempo, in questa epoca, molto sensibile a tutto l'umanesimo cattolico e anche a tutte le derivazioni del 400 con le beghine, per cui molto sensibile anche alle riforme, ma senza alcun problema di fedeltà al re. Questo è già una cosa che lo differisce molto da Lutero e da tutti gli altri riformatori. Allora, Calvino nella sua storia personale però ha un problema, ha un padre, come anche Lutero, molto severo, molto autoritario, era l'amministratore locale della diocesi di questo paese, Noyon, nella Picardia, e perde la madre quando era molto piccolo. Viene a 14 anni mandato a studiare e va a Parigi e poi verso i 23 anni già la sua formazione è compiuta, andando anche a Roanne e Bourges, dove entra in contatto con i riformatori e nella prima parte della sua formazione ha studiato, è stato anche in contatto con parte della scolastica a Parigi, perché nello stesso collegio dove ha studiato a Parigi hanno studiato anche, per dire, i gesuiti con Sant'Ignazio, ed era una scolastica diciamo molto dura, ma nella quale si discuteva già molto il problema dell'usura, dell'interesse, della borsa nascente, che sono tutti problemi economici legati alla nascente borghesia. Non voglio anticipare i temi, continuiamo con la storia di Calvino. Calvino, quando entra in contatto con i formatori, non essendo un rivoluzionario, non vuole cambiare la Chiesa, ma avendo una formazione umanista, essendo una persona molto intelligente, viene messo in crisi. Lui parla di una conversione repentina, e cioè a contatto con i riformatori protestanti, leggendo le loro opere, conoscendoli personalmente in questo momento di fervore religioso, perché tutti parlano di riforma della Chiesa, di cui si parlava anche in ambiente cattolico, diciamo, entra in crisi sul papato. Cioè lui, quando racconta la sua esperienza personale di conversione, dice: la mia superstizione è stata molto forte, tanto che mi è stato molto duro rinunciare all'idea del papato. Cioè, in questo si vede la sua lotta interiore nella ricerca di una vera Chiesa. A lui non interessa tanto il problema dell'uomo, perché accetta diciamo la parola di Dio, il problema dell'uomo peccatore, ma quello che a lui interessa molto è la Chiesa, la vera Chiesa. Per questo lui, nel suo scritto più importante, che è la Istitutio Christiane Religionis, che è un'opera che lui ha iniziato verso il 1536, cioè molto giovane, ma che ha continuato a scrivere fino quasi alla morte, si vede benissimo questo suo travaglio, perché inizia a scrivere più sull'organizzazione della Chiesa, per poi passare ai problemi veri dottrinali. Qui adesso facciamo una piccola pausa per fare una diciamo un teatro storico. Allora, lui è francese, viaggia nel nord della Francia, però alla fine è conosciuto per la sua riforma protestante fatta a Ginevra, in Svizzera. Questo si capisce nel contesto dell'Europa di questo momento, perché la Francia è alla ricerca dell'assolutismo, cioè il re sta iniziando a fare guerre a tutti i duchi e i principi delle fortezze che sono in Francia per unire lo Stato, che però viene diviso dai protestanti, e questo per lui è un problema, per cui i re francesi combattono i protestanti. E infatti quando il giovane Calvino sarà a Parigi, vedrà per la prima volta un condannato protestante che viene bruciato come eretico. Per questo lui sarà molto impressionato da questa immagine, che resterà fissa nella sua mente, e si può capire la sua dimensione affettiva, che a causa della perdita della madre, è chiaro che è un uomo molto duro, ma che ha una dimensione molto sensibile nel cuore. Allora, continuando questo discorso storico, in Germania lo stessa cosa, cioè il protestantesimo ha spaccato la Germania in varie parti, perché in fondo il problema è che i principi approfittano delle cosiddette guerre di religione, anticipando un po' i termini storici, ma per capire, che sono in realtà guerre di Stato, cioè sono guerre che i re imperatori fanno perché cercano disperatamente di tenere l'Europa unita nelle differenze territoriali, ma che ormai si sta spaccando tutta. Allora, noi siamo esattamente in questo momento nel quale tutto è incerto, perché ancora l'imperatore esiste, ancora i re sono forti, il papato anche è forte, ma tutti capiscono che sta cambiando qualche cosa. Si è scoperta l'America, la Spagna anche in tutto un movimento, arriva l'oro dell'America, cioè tutto, e anche cambia un po' diciamo la configurazione europea, cioè tutta questa massa di oro, e per cui cominciano le lavorazioni industriali della lana, eccetera eccetera, fanno sì che sorge una nuova borghesia, e qui entra esattamente il periodo e anche un po' il discorso su Calvino, cioè come cambia la società nasce questo nuovo Stato, questo nuovo ceto culturale che è la borghesia, che sono i grandi mercanti che però non viaggiano più, sono quelli che hanno i soldi e che si formano le primissime, potremmo dire, industrie, e tutto questo fa sì che cambia il mondo. I francescani poco prima della riforma protestante già avevano intuito questo e pertanto sono loro che parlano del fanno i monti di pietà, per esempio, per venire incontro a questo piccolo ceto cittadino che si trova di fronte a un mondo che cambia e manca di terre, cioè è cambiato il mondo, non si vive più della terra, si vive del commercio, della città, per cui sono importanti i consumi. Allora, questo è certo, cambia anche un po' la mentalità. Questo è successo, faccio una parentesi, anche a livello del pensiero, perché già da 200 anni nella scolastica si insegna anche il nominalismo, e cioè la cosiddetta certezza della legge naturale, e qua forse è un po' complicato, cercherò di spiegarlo e poi faccio una pausa così riprendiamo il discorso, ma il nominalismo fa sì che non esiste una legge naturale, perché ogni essere che esiste è una legge a sé stante, pertanto questo cambierà anche poi la visione stessa della Chiesa e preparerà un po' tutta la riforma protestante. Poi magari nelle domande che faranno gli spettatori posso spiegare meglio questo, scusa agli ascoltatori. Allora, ritorniamo a Calvino. Questa era la situazione un po' generale dell'Europa. C'è la particolarità della Savoia, dove Calvino interverrà. Allora, il Ducato di Savoia, che anche lui capisce che in questo momento è la sua occasione, cioè per indipendentizzarsi e creare uno Stato forte, la Savoia divisa tra la Francia e l'Italia è una porta d'ingresso in cui il Duca di Savoia capisce che è la sua occasione, ma in realtà i protestanti non vogliono questa dominazione della Savoia a Ginevra e per cui cacciano il vescovo che era residente, Pierre Le Bon, e lo cacciano, tanto che da allora il vescovo sarà a Annecy, che è nella Savoia francese, e si alleano con i confederati di Brema, che è la parte tedesca, che era già stata riformata, e ci cominciano tutta una rivolta ad opera di un predicatore che si chiamava Farel, ma che non riesce a organizzare la città. Ancora sono molti che cosiddetti cattolici che si oppongono ai protestanti e c'è una guerra in atto nella città di Ginevra e in tutta la Svizzera. Qua siamo tra gli anni tra il 1536 e il 1558, potremmo dire, cioè sono gli anni in cui Calvino entra a contatto con i protestanti, ma vive a Strasburgo. I suoi vari giri un po' nomade, è stato anche di passaggio in Italia, sempre per questi studi umanistici, biblici, in cui lui piano piano si sta diciamo convertendo a questa nuova via che lui crede essere la vera e l'unica vera, pertanto va a Strasburgo e si occupa dei riformati francesi per riorganizzare, ormai Strasburgo è una città occupata dai protestanti e lui non è una città francese, è una città alsaziana, per cui di lingua tedesca, lui si occupa dei francesi e questo sarà un momento molto importante della sua vita perché svilupperà la sua predicazione, il suo senso dell'organizzazione, è un uomo molto intelligente, ma poi viene richiamato da Farel in Svizzera, lì cercherà in questi anni del 1938 fino al 1538 di organizzare la città, ma i due vengono cacciati, lui ritornerà a Strasburgo e poi finalmente nel 42, mi pare, adesso non mi ricordo benissimo la data, torna a Ginevra. Poi qui si chiude il primo capitolo. Calvino sta a Ginevra, Jean Calvin, e la città lo richiama dopo averlo rifiutato perché c'era una situazione di anarchia, la situazione di violenza e cercano in lui, in quest'uomo, un aiuto. È chiaro che lui dovrà comunque lottare sempre col governo della città, che è formato da gente cosiddetta laica. Allora lui cercherà un'organizzazione molto divina, teocratica, è chiaro che il passaggio da un'anarchia, una situazione di anarchia è fatta in modo molto, diciamo, fermo. Allora, questa situazione di Ginevra, lui organizzerà tutta la città sotto praticamente il governo di un consiglio, con un governo dei cosiddetti dottori, che sono tutti quelli che poi nominano i preti alla comunità, i parroci, che sono poi quelli che devono portare questa nuova via, nuova dottrina alle genti, e che questo consiglio deve essere molto attento alla dottrina, cioè che l'uomo viva secondo la dottrina che professa, pertanto deve essere coerente a tutto quello che viene predicato, non può sbagliare e soprattutto si veglia affinché non ci siano nessun empio, come li chiamava Calvino. Allora, è molto importante capire la sua opera, nel senso che la istituzio, che è quella opera che lui ha scritto, come dicevo prima, molto a lungo, iniziava come una apologia, era in realtà intitolata a Francesco I, re di Francia, che perseguitava i protestanti, e lui cerca di spiegare al re che lui è colui che deve discernere la vera dottrina e che anzi deve capire che questa dottrina che viene combattuta da tutti e perseguitata è la vera dottrina di Cristo, e che se lui aiuterà questa nuova dottrina sarà un re saggio e che in Francia tutto andrà positivamente, altrimenti anche lui subirà il castigo degli empi. In questo si vede come Calvino, tra virgolette, è un puro, cioè lui crede veramente che c'è bisogno di una vera riforma della Chiesa. Siamo nel momento storico in cui i protestanti cosiddetti, perché vengono chiamati protestanti in questo momento, stanno cercando di capire dove stanno andando. Allora è il momento dei colloqui, cioè i colloqui con i cattolici, perché si cerca ancora, non c'è lo strappo, ancora si cerca di capire se si può arrivare a un'unione anche nelle differenze, per cui si fanno i colloqui sui sacramenti, sull'Eucaristia soprattutto, e qui Calvino ha una posizione molto particolare. Per esempio a Strasburgo non sarà d'accordo né con Melantone né con un altro strasburghese che assolutamente non vogliono ancora, diciamo, rompere del tutto con i cattolici, per cui in qualche modo parlano ancora quasi di un sacramento, e Calvino parteciperà anche a questi cattolici, cioè nella sua formazione c'è un incontro con i veri riformatori, anche luterani, ma lui non sarà d'accordo e per esempio sui sacramenti, soprattutto sull'Eucaristia, per lui esiste come protestante soltanto la fede, la scrittura e l'Eucaristia, ma l'Eucaristia lui la chiama la Santa Cena, nella quale il Cristo è presente realmente, come diceva anche Lutero, ma non nel segno. Cioè è molto importante per capire l'Eucaristia per Calvino, il segno sarebbe la sostanza, cioè il pane e il vino. Questa nel pane e il vino non c'è la presenza di Cristo, c'è la presenza di Cristo nella Santa Cena attraverso la fede, perché Dio in Gesù Cristo dà lo Spirito Santo, allora agli eletti, che poi vedremo cosa significa questo, che ricevono lo Spirito Santo per la fede, grazie non alle opere ma ai meriti di Cristo, allora avranno per lo Spirito Santo la presenza in loro di Cristo, ma non per le specie, per questo non sono cattolici, e anzi Calvino rifiuta totalmente qualunque, per questo rifiuta l'adorazione nel tabernacolo, per lui un'aberrazione, quello è pane e resta pane, vino e re vino. Questo che è un discorso molto seducente, molto interessante, sarà la forza anche del calvinismo, perché apparentemente è uno strappo meno duro rispetto all'esclusione del sacramento, come faceva Zwingli nella Svizzera tedesca. A questo è legato la dottrina della predestinazione che Calvino predicava. La predestinazione per Calvino è una predestinazione che si legge nel Vangelo, quando si legge che sono i figli dell'iniquità e i figli della luce, e lui dice che questa predestinazione non possiamo saperla, ma se abbiamo lo Spirito in noi possiamo essere certi di essere predestinati alla salvezza. In questo senso è molto sottile, perché nessuno può dire veramente di essere salvato se non ha Cristo in sé, e questo per lui è il segno della predestinazione, E anche questo è molto seducente, perché apparentemente è vero. Come possiamo sapere se abbiamo lo spirito del padre, che crede noi Abba Padre? Però per lui questo significa che a tutti è dato Cristo, come a tutti può essere dato il sacramento, ma agli altri, cioè a quelli che non sono eletti e predestinati, non c'è nessuna utilità, non c'è nessuna salvezza, sono comunque predestinati al male, perché non hanno ricevuto lo spirito di Cristo. Ma Calvino poi dice: come possiamo sapere se abbiamo ricevuto lo spirito di Cristo? Dice: se abbiamo una pace interiore, ma soprattutto se le nostre opere sono quelle di Cristo. Per questo lui non esclude appunto le opere, ma non sono perché attraverso di quelle ci salviamo, cioè non hanno nessun tipo di valenza per la salvezza. Le opere servono soltanto a provare a me stesso che sono predestinato al bene. Pertanto queste opere sono positive, cioè sono opere di bene. Però anche lì la differenza non è tanto l'amore, cioè non è l'amore, come diceva Gesù Cristo, al nemico, ma per lui le opere di bene sono una vita coerente, una vita sobria, una vita compiendo il proprio dovere. Allora, io non so se poi adesso non so se possiamo fare una pausa, così raccogliamo un po' le idee, perché ho parlato, ho fatto una sintesi molto molto diciamo breve, Allora facciamo magari una pausa, così poi riprendiamo il discorso sulla predestinazione, entriamo un po' nel discorso economico, la mentalità moderna.
Sì, prima della pausa, sì. Don Padre Alfredo, io vorrei aggiungere una cosa, sì, che certo. Probabilmente tu dirai la prossima, dopo la pausa, e cioè che voglio leggere un brano di queste istituzioni in cui Calvino parla della predestinazione. Io ne ho parlato a proposito di Lutero in termini in qualche modo molto negativi, nel senso che se esiste Dio, un Dio che predestina dall'eternità all'inferno e al paradiso, questo è un Dio cattivo, perché senza che l'uomo abbia fatto niente di male, lui già prima della nascita dall'eternità l'ha condannato all'inferno, cioè un mostro a mio modo di vedere. Adesso questa lettura ci dà, diciamo, il segno del dramma che poi vivranno i calvinisti, cioè visto che questo Dio non si sa, diciamo per parlare volgarmente, come gli gira, non si sa perché mi ha creato, se mi ha creato per la salvezza o per la dannazione, come faccio io a essere tranquillo, sicuro, quello che dicevi tu, che sarò salvato, che non andrò all'inferno? E in questo contesto si inserisce il problema che dicevi del moralismo e della ricchezza. Per cui poi nel calvinismo si svilupperà una realtà radicalmente anticristiana, che non sono i poveri di cui è il regno dei cieli, ma sono i ricchi, cioè è proprio un capovolgimento totale. Comunque
Stesso non c'è tanto questo, anzi lui è un uomo molto coerente, ha fatto una vita terribile, si è sposato una donna che era già vedova con figli, perché lui diceva che questo appunto non credeva nel sacramento del matrimonio, ma era per essere coerente al Vangelo, che l'uomo non poteva stare solo. È un uomo che è molto 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 francese, cioè molto giusto in questo senso. Lui è il calvinismo, soprattutto la seconda e terza generazione, che ha sviluppato poi
è inevitabile date le premesse, a mio modo di vedere.
Sì, è chiaro, è una conseguenza di fronte alla vita poi stessa, perché l'uomo è chiaro, il peccato originale per loro è una realtà che non esiste, perché è il peccato originale che ci condanna. Il problema della condanna non è tanto arbitrario, perché tutti nasciamo col peccato originale, tutti siamo condannati alla collera di Dio, questo dice lui. Allora, se siamo tutti condannati, in realtà ci sono alcuni che sono predestinati al bene, che sono quelli che non sappiamo, ma che hanno ricevuto, grazie alla predicazione e alla scrittura e alla fede, nei due sacramenti che lui chiama, non sacramenti, chiama la cena e il battesimo, secondo le regole stabilite da lui, sono i salvati.
Sì, ma il problema dei salvati, visto che non ci sono segni esteriori per sapere se sono salvati, qual è? Poi dopo è inevitabile che diventerà la ricchezza e il moralismo.
Soprattutto la coerenza è più profondo della ricchezza. La ricchezza è una conseguenza della coerenza, perché se io mi comporto bene, a me non succede.
Sarò ricco. Sarò ricco, Dio mi benedirà con la ricchezza.
È una delle mitica iniziale, no?
Sì,
un rapporto un po' superficiale con la scrittura, cioè se ai buoni Dio li premia, ai cattivi no.
Appunto, infatti, però poi dopo c'è Paolo di Tarso, c'è tutta la visione cristiana che rielabora il Vecchio Testamento alla luce della risurrezione di Cristo, che è il vero Messia, diverso, no?
Certo, discorso certo, complesso. Ma poi questa sarà la risposta a Calvino.
Sì,
alla parte
senti,
cattolica, perché è interessante
questa,
che quando Calvino studiava a Parigi, nel frattempo, poco dopo, studiano anche i gesuiti, cioè c'è tutta la controriforma cattolica cosiddetta, ma che va in parallelo con la riforma protestante. Calvino in vita ha conosciuto tutta la riforma di San Francesco de Sales e sembra, addirittura qualcuno dice che Calvino in vecchiaia quasi si riconvertiva al cattolicesimo, eh? C'era comunque un uomo molto diverso dagli altri riformatori, era un uomo che secondo me era diciamo scandalizzato di quello che ha visto da piccolo, nel problema dei soldi legati alla Chiesa, nel problema della lotta agli eretici, nella violenza, eccetera, eccetera.
Ma questo, quanto alla lotta agli eretici e nella violenza, è difficile trovare un riformatore più violento di lui, perché li ha ammazzati con
la dottrina della predestinazione. Per lui il dannato è dannato, cioè non anticipa l'inferno. Non è che lui condanna uno che forse non ha nessuna speranza, gli fa un favore in un certo senso.
Sì, ho capito, Don Padre Alfredo, però fammi leggere questo brano delle istituzioni riguardo alla predestinazione. Noi intendiamo per predestinazione l'eterna disposizione di Dio, in virtù della quale Egli ha deciso tra sé ciò che deve accadere, conformemente alla sua volontà di ogni singolo uomo. Cioè, una visione terribile. Gli uomini non sono infatti tutti creati con lo stesso destino, ma agli uni viene assegnata la vita eterna, agli altri l'eterna dannazione.
Perché lui dice questo?
Fammi finire. Or quindi, come il singolo è creato per l'uno o per l'altro fine, così noi diciamo, egli è predestinato alla vita o alla morte.
Esatto. Perché lui dice, qualunque altra cosa che noi potessimo dire di Dio, lo limiterebbe nella sua onnipotenza.
Ho capito, hai detto niente, infatti è una visione di Dio, a mio modo di vedere, spaventosa.
Beh, infatti, voglio dire, l'allegria e la gioia che sono oggi San Luigi Gonzaga,
adesso Padre Alfredo sta mettendo in mezzo la mia appartenenza alla chiesa di San Luigi Gonzaga, che dove ci sono molte comunità neocatecumenali, dico io faccio parte dall'inizio, come gli amici sanno.
No, anche io. Allora, San Luigi Gonzaga, che è espressione della gioia, no? E che in fondo la gioia cristiana, che è quella della gratitudine per l'amore di Dio misericordioso a noi peccatori,
perché siamo tutti peccatori,
esatto,
e tutti meritevoli di morte. Lo dice bene Paolo,
certo, infatti, ma loro quando interpretano la lettera ai Romani, per loro anzi questa divisione che c'è nell'uomo, per cui Paolo dice non faccio quello che voglio ma faccio il male che non voglio, quello vuol dire che l'uomo è condannato, non c'è nessuna speranza, e la salvezza
certo, però poi
è gratuita di Dio, ma è anche
arbitraria. Siano rese grazie a Gesù Cristo nostro Signore.
Esatto, ma quello è in linea con quello che pensa Calvino, solo che viene interpretato in maniera assolutamente arbitraria, cioè Dio è come se Dio non avesse manifestato alcuna intenzione, lui salva già deciso, ma sulla predestinazione voglio dire è un discorso molto sottile, perché anche
sottile
grandi,
ma drammatico, perché da quello deriva tutto il resto.
Certo, ma anche grandi pensatori cattolici alla fine sono caduti sulla predestinazione. Oggi la posizione ufficiale del Magistero è che Dio predestina tutti al bene e poi noi liberamente possiamo forse condannarci, ma questo una volta chiesero al Papa Benedetto XVI.
La polemica di Padre Livio contro quelli che dicono che non esiste l'inferno, sicuramente possiamo condannarci.
Ma era molto, io infatti cito qui, uscendo dal tema storico, una volta il Cardinal Ratzinger, un giornalista, gli chiese, lei che sta al divino, al Sant'Uffizio, come lo chiamavano, lei che dice sulla salvezza eterna degli uomini, e disse, senta, questo lo chieda a Dio perché noi non abbiamo la competenza. Cioè, sì,
va bene, e su questa frase mandiamo una pausa.
negli ultimi 20 minuti, pronto?
Sì,
allora negli ultimi 20 minuti vorrei concludere su questo aspetto del calvinismo, le sue conseguenze poi sull'economia così presunte. Allora, innanzitutto volevo tornare un attimo indietro, perché l'interpretazione protestante nel fondo nega la metafisica, in fondo, e quindi naturalmente il regno di Dio va fatto sulla terra. Per questo è molto importante che sulla terra si instauri il regno di Dio, e questo regno di Dio va governato. Per questo è molto interessante che in Calvino gli eletti, anche una volta conosciuta la verità, devono compiere ogni energia per compiere la vocazione propria. C'è da considerare che la parola Beruf tedesca, tra l'altro, significa vocazione e lavoro in un certo senso, nello stesso, con lo stesso significato. Pertanto questo moralismo, cioè inserito nel fatto della vocazione al lavoro, poi vedremo che conseguenze avrà sul protestante. Allora, la vocazione di ogni eletto è quella di fare il proprio dovere. In questo senso il calvinismo, non tanto come Calvino, a cui interessava soltanto la riforma della Chiesa e la vera dottrina, come dice lui, la vera Chiesa, ma le conseguenze del calvinismo, quando già il primo zelo puramente, tra virgolette, evangelico, come diceva lui, il vero Vangelo, la vera lettera, si spegne un po', resta la conseguenza. Questa conseguenza è il proprio dovere, in fondo, cioè la coerenza. Questo è una cosa che in fondo fa pensare che questa mentalità nuova, moderna, così era chiamato il protestantesimo, dai poi coloro che lo hanno studiato, soprattutto protestanti, fanno dire che in fondo dove c'è stata questa religione protestante c'è stato uno sviluppo, che in fondo l'Occidente individualista, che ha capito il capitale, che ha avuto una libertà con i soldi, che ha potuto esprimersi in maniera migliore con il capitalismo, per il progresso anche economico, è di matrice protestante. Questo facendo un... come dicendo che i cattolici invece, è un vecchio pregiudizio soprattutto nordico, come dicendo appunto che invece il mondo cattolico si vede oggi, con tutto il mondo anche del mondo dell'America Latina rispetto al Nord America, è evidente che non è riuscito a svilupparsi a causa di una chiesa retrograda che non ha capito il momento, che ha continuato a insistere sulla chiesa visibile e non su una chiesa tra virgolette invisibile, ma che invece è la vera chiesa che fa lavorare ognuno con il proprio compito, ma una chiesa debole che non nella sua testa fino ai suoi preti, che non sono coerenti, nessuno fa niente, tutti vivono in un certo senso senza far niente, c'è questa misericordia finta che viene con le indulgenze, con i pellegrinaggi, con la devozione, che nel fondo non fa vivere l'uomo veramente a pieno nella vita qui, e pertanto che si perde nella povertà, nella miseria, consolato da un Dio che poi non esiste. E questo sarebbe l'inganno profondo dell'uomo, che è entrato nella mentalità moderna molto fortemente, no? E questo è molto importante, perché il calvinismo, appunto uscendo un po' da Calvino stesso, il calvinismo, cioè il figlio di Calvino, si è sviluppato molto più che a Ginevra. L'esperienza di Ginevra in fondo è finita con Calvino, ma perché gli stessi cittadini di Ginevra non hanno sopportato questo clima durissimo, nella quale tutto era strettamente controllato, un po' anche la mentalità svizzera. Gli svizzeri hanno usato le riforme protestanti per sciogliersi dal laccio della Savoia e dei francesi e dei tedeschi, e hanno formato, è lì che nasce la Svizzera indipendente e neutrale che conosciamo oggi, che ha comunque una forte valenza moralistica, ma che vive che appunto della propria autonomia. Hanno usato, tra virgolette, la religione per staccarsi completamente da quello che erano le grandi nazioni che nascevano. Ma il calvinismo si è sviluppato molto, molto, molto invece nella mentalità, nel pensiero economico. In che senso? Non come dice Max Weber, il saggista tedesco, economista, storico, sociologico, cioè che vuole appunto fare questa differenziazione nell'economia, per cui uno sviluppo protestante molto forte, al contrario dei cattolici, ma nel moralismo, cioè è chiaro che se io devo compiere il mio volere, perché questo è la garanzia che sono salvato, per me è importantissimo compiere il volere, è molto più importante che la fede, perché la fede non mi basta, perché io potrei credere e ingannarmi e condannarmi. Invece il fatto che io lavoro e che produco e che il mio prodotto frutta, in questo senso sono salvato. Per questo è molto importante vedere come il calvinismo si è sviluppato soprattutto nei Paesi Bassi e anche negli inglesi, cioè tutta la cosiddetta nave che partì con i puritani dopo le lotte con Cromwell erano calvinisti, c'erano gente che lottava, perché in Calvino c'è anche un altro elemento che non abbiamo detto, che lui dice: siccome il regno di Dio sulla terra deve essere governato, colui che è a capo di questo governo deve essere anche lui cristiano, a loro intendere. Se non lo è, va deposto. Per cui loro non hanno nessun problema a rivoltarsi, a fare rivolte, a organizzare. Ed erano molto zelanti, i calvinisti credevano di fare il bene nel loro intento, per cui erano molto organizzati, avevano questa dottrina forte, molto poche cose ma molto chiare, e sono quelli che appunto hanno cercato anche di smontare, sono quelli che si sono imposti contro il Belgio francese in Olanda e Belgio, e anche in Olanda i calvinisti sono stati fortissimi, sono quelli che hanno poi fatto la schiavitù, che hanno fatto i commerci, che hanno fatto le grandi piantagioni, cioè i calvinisti è gente che appunto ricca senza scrupoli, perché per loro gli uomini sono separati in buoni e cattivi secondo il giudizio di Dio, loro non fanno nessun giudizio, se loro sono gli eletti, gli altri sono destinati alla condanna, non c'è nessun problema, possiamo anche bruciarli, e loro sono quelli che poi andranno negli Stati Uniti, e il calvinismo non è tanto presente in Europa, lo è stato, ma di fronte alle reazioni della Controriforma, all'anglicanesimo reale dell'Inghilterra, cioè alla impossibilità di stare in Europa se non nei Paesi Bassi, sono scappati negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti sono quelli che poi hanno fatto, tra virgolette, hanno diciamo governato l'America, non sempre, ma hanno influenzato enormemente la mentalità americana, dove c'è Dio sul dollaro, questa specie di fede molto coerente, ma lì il puritanesimo iniziale è rimasto nelle comunità di cui è piena l'America, i cosiddetti battisti e tutti i metodisti e i maneniani, cioè tutte queste realtà che sono tutte con differenze tra di loro sul sacramento, sull'idea della cena, sull'idea dell'interpretazione retta della scrittura, sull'idea del battesimo, però sono tutte con un pensiero in fondo calvinista, cioè dove è molto importante l'organizzazione della società, è molto importante che ognuno faccia il proprio dovere, dove ognuno per vocazione deve fare il proprio dovere, non per sua volontà o meno, per cui c'è gente molto strutturata che rimane un puritanesimo un po' ipocrita, no? Nel senso che poi uno i peccati, vabbè, non importa, l'importante è che non sia corrotto, no? Questo è anche molto interessante, perché in fondo Clinton è un calvinista di questi battisti, e lui non importa se poi abbia fatto o meno la sua vita privata, non ci interessa, l'importante è che non ci sia la corruzione, cioè è molto più importante essere corrotti, è molto più importante sì la corruzione di soldi, perché questo vuol dire non avere adempiuto al proprio dovere, alla propria coerenza, che poi invece i peccati cosiddetti morali, che non interessano, perché appunto l'elezione è scelta da Dio, io non sono predestinato al bene, pertanto alla fine se io ho successo posso anche essere in fondo una conseguenza, il lassismo totale o la incoerenza morale è una conseguenza di questo, perché se io non sono predestinato al bene e il frutto del mio bene è la mie opere nel senso del bene, cioè i soldi, la ricchezza, il progresso, il successo, poi è chiaro che la mia vita privata non conta niente, cioè la vita morale, sessuale, i miei peccati, come li intendiamo noi, non cambiano niente nella mia natura, nella vita divina in me. Per questo si vede il limite un po' a mio avviso, è chiaro, io sono convinto che Gesù Cristo nella Chiesa Cattolica è colui che salva dai peccati, pertanto, e che ha la vita divina in noi, cioè non puoi vivere nell'allegria, non puoi vivere nella gratuità totale, vivere di provvidenza, non puoi accettare anche la sofferenza, perché c'è presente nella malattia la sofferenza, la morte degli innocenti, se non hai una visione di Gesù Cristo che ci dà il cielo, che ci dà la vita eterna da qui, ma che c'è una promessa e che io in fondo vivo già qui questa vita eterna perché ho la vita divina dentro. Questo in fondo non esiste, perché in fondo quello che conta è che sì, io credo, ma la fede, come dice Calvino, mi aiuta a stare in contatto con Cristo, ma poi non la vedo tanto nella inabitazione, la vedo nei soldi che faccio. Questo non è tanto Calvino, ma è il calvinismo, cioè sono le conseguenze di questa riforma protestante tipica calvinista. Per questo io non credo, c'è tutta una storiografia oggi tra appunto quei tedeschi che dicono che Calvino ha influenzato il capitalismo, cioè la mentalità capitalistica dove è importante il capitale che va impiegato storicamente, poi appunto era il problema dell'interesse, della borsa, del cambio che i cattolici, perché c'è il libro del Deuteronomio, il capitolo 24, che dice che non dai il pegno al tuo fratello, lo dovrai riprendere la sera quando va a dormire, c'è un problema sull'interesse che... questa interpretazione è stata molto difficile per il cristiano, e invece nel calvinismo questo siccome l'uomo non, alla fine non conta, cioè Dio che conta, è il suo volere, allora anche l'interesse si può fare tutto, cioè le conseguenze sono enormi se andiamo a vedere. Perché la carità la carità verso l'ultimo, verso il debole, verso il povero, verso il nemico non conta. Quello che conta è che tutti rientriamo in questa città ideale dove c'è il regno di Dio sulla terra che manifesta che Dio ci ha eletti e che noi siamo benedetti. Per questo anche in fondo il sogno americano, cioè il paradiso sulla terra, è una matrice molto calvinista, tra virgolette. Allora io appunto esco un po' dalla questione, no, tra chi dice i protestanti hanno sviluppato il mondo mentre i cattolici sono rimasti poveri e disgraziati, ma non, a me non interessa questa visione, perché bisogna vedere chi è più felice. Io vedo, vivendo nel nord Europa o il centro Europa, che la gente qui si suicida in massa, che c'è la depressione, la malattia del secolo, c'è il successo, il progresso non ha portato a un miglioramento della vita, della qualità della vita cosiddetta, ma al contrario. Stando in America Latina, dove sono stato 3 anni in missione, ho visto molta più gioia e felicità che quella che vedo anche in Europa. Cioè, anzi, i soldi induriscono il cuore dell'uomo. Questo lo volevo dire come conclusione, anche se non è proprio storia, perché sono sempre un prete, ma è interessantissimo, viaggiando nel mondo, anche in Australia, cioè il calvinismo in fondo, è, appunto, non essendo una riforma di tipo luterana, cioè rivoltosa, ma essendo una riforma per il regno di Dio sulla terra, è chiaro che ha influenzato molto di più, io penso, il pensiero proprio l'uomo moderno, perché gli ha dato una possibilità di in fondo considerarsi eletto e basta, lavorare, poi il resto, la vita morale non conta. Anche se Calvino invece nella sua epoca era un super purista, rigorista, terribile. Però quello che è passato poi nel calvinismo, quello che resta è soltanto il discorso di un fondo della predestinazione che annulla ogni tipo di conseguenza morale. Allora io posso tranquillamente vivere, fare soldi, in ogni modo sfruttare tutto per poter essere ricco e portare avanti.
Sterminare gli indiani perché non sono eletti? Sterminare gli indiani perché non sono eletti?
Esatto, non c'è nessun problema, cioè l'importante è che io con il mio gruppo di eletti, che siamo 35 o 40 puritani scappati dall'Inghilterra perché non volevano il re, perché nella città di Dio non è previsto che ci sia un re che comanda, che non è un puritano. Loro sono scappati in America e hanno fatto quello che hanno voluto, perché l'importante non contavano gli altri, cioè l'importante è fondare questa nuova civiltà che secondo loro è il regno di Dio, perché è tutto strutturato, è tutto, è come una città di plastica, dico io, no? Cioè, non c'è spazio per la variabilità, non c'è spazio per il peccatore, non c'è spazio per il male, cioè tutto è strutturato, perché se sei eletto tu fai il bene, non... E se fai il male vuol dire che non sei eletto, per cui ti possiamo tranquillamente bruciare. Questo detto molto semplicemente, io ho voluto far capire un po' a chi ci ascolta le conseguenze nella vita di tutti i giorni che ha portato il calvinismo, perché è molto più presente, ha influenzato molto più il pensiero in fondo di Lutero, perché Lutero ha influenzato la Chiesa più che altro, cioè, ha influenzato la unità della Chiesa, la divisione della Chiesa, il pensiero sui sacramenti, ha distrutto tutto. Però invece Calvino, come la sua Ginevra era impossibile, irriproducibile, in America l'hanno riprodotta, ma non alla maniera di Ginevra, che andava bene per una piccolina città della Svizzera, molto carina, con un lago meraviglioso, eccetera, eccetera, nella Savoia, che è un posto bellissimo. In America spazi enormi, aperti, con gente che non assolutamente primitivi, cioè non eletti, è chiaro che i calvinisti che sono andati lì hanno fatto quello che hanno voluto. Infatti l'immagine calvinista perfetta è gli Stati Uniti d'America.
Sì, dove adesso poi passiamo alle domande. Beh, io quando insegnavo facevo sempre vedere una fotografia che avevo scattato, non potendolo fare perché avevamo chiesto autorizzazione e ce l'avevano negata, a una chiesa che sta sul posto di Boston, sul porto di Boston, e la chiesa è una delle primissime chiese, sono arrivati questi protestanti a Boston, una delle primissime chiese costruite in suolo americano. In questa chiesa, che avevano appena restaurato quando una ventina d'anni fa ci sono andata io, si apre un panorama davvero insolito, curiosissimo, e c'è una specie di navata centrale, a destra e a sinistra ci sono dei box, questi box sono chiusi e sono personali, questi box hanno delle pareti laterali che saranno alte più o meno 2 metri, non hanno il soffitto ovviamente, perché i fedeli quando vanno ad assistere alle varie funzioni religiose hanno la possibilità di guardare in alto, cioè di guardare il cielo, di guardare il predicatore, ma non si vedono fra di loro. E ogni box è intitolato a una famiglia, cioè di proprietà di una famiglia. Questa famiglia lo arreda come vuole, a seconda dei soldi che ha, tappeti, divanetti. Allora io ho fatto una domanda alla signora, 2 domande anzi, alla signora che stava lì e stava illustrando la bellezza di questo edificio. Dico, ma e i poveri? Siccome ogni box,
certo,
ogni box era di proprietà di una famiglia, la risposta secca, non ci sono poveri.
Esatto.
Certamente non ci sono poveri nella chiesa calvinista, perché l'essere povero è un abominio, pertanto non ci sono poveri, cioè non c'è spazio per i poveri in questo,
certo,
tipo di chiesa. Per di più non c'è spazio nemmeno per il popolo, perché non c'è l'assemblea cristiana, nel senso che ciascuno nel suo piccolo box guarda in alto.
Sì, è così. Questo è un po', cioè, e anche, voglio dire, nelle chiese cattoliche è tutta un'altra cosa, perché uno potrebbe dire, ma anche nelle chiese c'è la ricchezza, nelle chiese cattoliche ci sono le cappelle private,
certo,
c'è tutto, però nella chiesa sempre era aperta, cioè c'è,
certo,
sempre stato il popolo, i poveri erano fuori magari, cioè non, perché la chiesa, diciamo, era figlia della società del tempo, l'aristocrazia era molto importante, le classi sociali molto importanti, il rango era molto importante.
Sì, però io non ho mai visto una chiesa con i box privati dentro.
Certo, certo.
C'erano i banchi, le panche del re magari, che stava vicino all'altare.
Ognuno faceva quello che voleva,
ma...
si nominava il parroco suo, c'erano tanti abusi anche di questo, però voglio dire, non era l'idea della Chiesa. Noi nel mondo cattolico sempre vediamo i santi che fanno.
E poi la Chiesa ha sempre fatto un'infinità di opere di bene per i poveri, cosa che non succede nel mondo calvinista.
Certo, certo. Poi noi,
allora,
come tutti, siamo peccatori e gli abusi
ci sono. Ma questo
però,
è evidente, questo è evidente.
Il punto di pietà è stato fatto per aiutare nei comuni la gente che vive nei comuni, che doveva improntare delle opere diverse da quella dell'agricoltore.
Bene, ma non solo i monti di pietà, anche tutte le confraternite che assistevano tutti,
esatto,
i tipi di bisogni. Allora,
poi,
passiamo alle domande.
Sì.
Cari ascoltatori, per i vostri interventi telefonici il numero di Radio Maria per la diretta è 031 610 610. Dall'estero 0039 031 610 610.
buongiorno.
Buongiorno.
Francesco, sono
sì, buongiorno.
Sì, intanto volevo complimentarmi perché ad ascoltare delle cose, diciamo, sono interessanti a conoscere. E si parlava appunto di questo protestantesimo pure, no?
Sì.
Ma io mi facevo riflettere molto ad ascoltare voi, che diciamo che ancora oggi non è che quella cosa, perché questi pompentanti, questi, come dice San Paolo, questi sapienti, questi conoscitori, questi dotti, no, dove sono?
Sì.
Ecco, perché penso che tante volte questo avviene appunto in base, come diceva lei, pure le certe esperienze magari negative, o magari che si vuole cambiare tutto. E io pensavo che ancora oggi nella Chiesa, ma non andiamo a dire protestanti, nella Chiesa cattolica,
sì,
avvengono appunto, si sentono tante cose che pur essendo della Chiesa cattolica, non parlo solamente del popolino così, no?
Mm-hmm.
Parlo anche di certi vescovi, di certi sacerdoti, che pur essendo nella Chiesa tante volte così per loro, per le loro idee, per quello che vogliono fare, diciamo, sono tante volte contrario.
Sì, beh, Francesco, è normale che ci sia, tante volte si dice c'è stata una protestinizzazione nella Chiesa, però è normale, cioè Gesù Cristo lo ha detto nella Chiesa di Gesù Cristo, che siamo come il sale, il lievito e la luce, c'è una cosa piccola nel mondo, in mezzo ai cristiani ci sono anche tanti altri, no? E la parabola del grano e della zizzania, non ci dobbiamo preoccupare di questo, l'importante è non giudicare gli altri, l'importante è che noi stessi siamo cristiani, no? Siamo fedeli al Papa, alla Chiesa, crediamo alla Vergine Maria, ai sacramenti, ci nutriamo di questi, siamo un po' missionari se possiamo, testimoniamo con la fede, le opere, quello che siamo, avendo misericordia di tutti. Io non mi preoccupo in questo senso, perché nella Chiesa c'è lo Spirito Santo che la governa, certo, in mezzo a tante difficoltà, tanti, ho detto, ci sono stati tanti abusi anche da parte della Chiesa, ma è sempre dettato dall'ignoranza, no? Ricordiamoci sempre quando Gesù Cristo sulla croce dice perdonare perché non sanno quello che fanno. Noi non giudichiamo nessuno, Cristo ci dice amare i peccatori, no? E amandoli come faceva San Francesco di Sales, dicendo sempre la verità, è chiaro. Io ti ringrazio Francesco e spero che ti ho aiutato con queste mie povere parole.
La prossima. Pronto?
Sì.
Ah, buongiorno, sono Dina, chiamo da Napoli.
Sì.
Ringrazio per la bella dissertazione che avete fatto e volevo fare una riflessione.
Sì.
Mi pare che la teologia calvinista corrisponda proprio alla visione della nascente società borghese basata,
sì,
sul lavoro. Come se fosse a servizio proprio di questa visione della società. Non so che cosa pensare, se sia nato prima il calvinismo e questa visione nuova teologica, oppure essa sia frutto della società borghese che nasceva.
Mm-hmm.
E poi un'altra cosa sulla questione della predestinazione.
Sì.
Mi sembra talmente evidente che è una visione che deprime completamente la volontà umana, la spiritualità umana.
Esatto.
Sia quasi inutile, diciamo, rilevarlo, ma comunque produce certamente poi anche a livello poi sociale in qualche modo un'oppressione della libertà dell'uomo.
Sì.
Ascolto per radio, grazie.
Sì, grazie. Allora, sulla prima domanda, la prima, diciamo, riflessione, è chiaro che nascono insieme, perché col crescere della borghesia nascente e il crescere dei soldi, i soldi devono essere impiegati, non servono più per scambio di merci soltanto, ma sono i soldi stessi che diventano merce, questo pone un problema a tutti, c'è una grande discussione che si fa all'interno delle università, anche appunto della epoca, e sono tutte ancora cattoliche, ma qui il protestantesimo ha una sua maniera di vivere questo, è quello che abbiamo detto, che è diverso tra Calvino e Lutero, eccetera, eccetera, ma il calvinismo in specie appunto si slega da ogni tipo di morale sul soldo, sull'interesse, soprattutto il calvinismo dopo Calvino, e pertanto è chiaro che le banche, diciamo la borsa, diciamo l'esasperazione del capitalismo ha tutto, è una matrice in questo senso, non tanto direi calvinista ma protestante, cioè, perché il protestantismo in fondo ha secolarizzato la Chiesa, no? Cioè, è chiaro che se la fede soltanto è la fede e io sono predestinato, non è tanto importante quello che faccio, cioè la carità intesa come un amore per me stesso e per gli altri non è tanto importante. E invece rispetto alla predestinazione, è ovvio che deprime l'uomo, ma anche lì bisogna stare attenti, perché non deprime tanto il raziocinio, la volontà umana, è vero, ma questo direi più in Calvino, mentre il calvinismo, che esce da questa puritanesimo, da questa visione così stretta della vita umana, in fondo no, perché esalta il raziocinio e il volere mondano, cioè tra virgolette, mondano intendo che se io metto a frutto tutta la mia energia per fare soldi e avere un capitale e aiutare gli altri miei confratelli, io esercito molto bene la mia testa, la mia volontà, il mio corpo, il problema è che appunto non lo faccio per aiutare i poveri, non lo faccio per la Chiesa, non lo faccio a gloria di Dio, anche se lo dico, ma lo faccio per aiutare questa Chiesa particolare, locale, calvinista, perché anche in Calvino non esiste la Chiesa, esiste la comunità locale, pertanto i miei cosiddetti fratelli, cioè gli eletti che sono con me, sono loro che io devo aiutare, non gli altri.
E qui si inserisce, se mi permetti, Padre Alfredo, qui si inserisce l'economia politica con il suo fondatore Smith, che guarda caso è uno scozzese, in Scozia c'era il calvinismo imperante, esatto, sì, che dice che nella libertà del capitale c'è una manina invisibile che trasforma questa utilità che il singolo persegue per se stesso a favore della collettività.
Esatto, sì sì, come il protestantesimo luterano è servito per affermare la forza dei re contro il Papa, così il calvinismo, diciamo, è servito per una sintesi enorme, voglio dire quasi superficiale, ma il calvinismo è servito per dare forza all'economia politica più esasperata, in questo senso.
La prossima?
È pronto?
Sì.
Anch'io mi chiamo da Roma, volevo dire, la ringrazio per questa dissertazione, anch'io tante cose sono state già dette, per cui le ometto di quello che ha detto la signora adesso e il signore prima. Comunque voglio dire una cosa che per me in maniera molto molto sintetica, dico questo, Calvino ha creato la religione Tukur di Mammona, per cui calvinismo e Mammona è la stessa identica cosa. Quello che ha detto Gesù, per cui non c'entra niente sul livello spirituale, temporale, non si possono servire due padroni, lui ha servito Mammona e nei suoi seguaci, banchieri e roba varia, seguono Mammona. Per cui penso che la massoneria come cupola ci appartiene per diritto. La ringrazio e ascolto per radio, in maniera semplice tutto il resto l'hanno detto gli altri, è inutile aggiungere qualcosa di mio. La ringrazio e grazie, grazie, grazie.
Arrivederci, no, volevo soltanto dire che questo problema di Dio e Mammona comunque l'abbiamo tutti, perché è vero che sorridevo perché mentre lo dicevo pensavo che i protestanti hanno sempre accusato questo della Chiesa, perché vedevano il Vaticano, il Papa e l'accusavano le prebende, i soldi, ma il problema è sempre quello, no? Cioè tutti i cristiani abbiamo questo combattimento con i soldi e bisogna dire la verità, non si può servire Dio e Mammona e vale per tutti. Quello che ha fatto Calvino è che lo ha razionalizzato. Cioè ha detto i soldi non tanto per i soldi, ma i soldi per costruire questo regno di Dio sulla terra. Questo è stato il problema, un po' più sottile.
Bellissima risposta. La prossima?
Pronto?
Sì.
Buongiorno, senta, buongiorno. Io mi chiamo Mario, sono un cristiano evangelico.
Sì.
Mi dispiace dover ascoltare a volte alcune cose, io credo che stia facendo un discorso un pochino troppo qualunquistico.
Sì, no,
e
detto che
un po' di confusione,
non è che si può fare un discorso molto,
no,
tra virgolette,
però attenzione, il messaggio, mi sente?
Sì, 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 sono contento che hai chiamato, dimmi.
No, ritorno e quindi le volevo dire, Calvino va bene, tutto quello che dite voi, ci sono sicuramente i problemi e quello che è, però io sto vedendo che si sta facendo un discorso su un protestantesimo molto più largo, mi pare che prenda un po' tutti, non è così. Io non mi riconosco in queste cose, la mia Chiesa non si riconosce in queste cose.
Sì, sì,
credo che bisogna sia necessario.
Sì, scusami, dimmi.
Sì. No, credo sia necessario fare delle distinzioni, non perché uno vuole prendere le distanze, però io so come vivo la mia Chiesa, come vivo la mia spiritualità, so benissimo che la carità è il principio fondamentale di Cristo, so benissimo tutte queste cose. Questo, io invece sto vedendo descritto un mondo dove il denaro è padrone, tutto quanto, insomma, dove tutto è protestantesimo.
Sono contento che dici queste cose, perché se hai ascoltato, io stavo dicendo anche rispetto alle telefonate, dicevo attenzione, perché per esempio quando dicevano dei soldi ho detto anche noi abbiamo lo stesso problema, tutti, cioè io sto parlando delle conseguenze del calvinismo, chiaramente, non quello che voleva Calvino voleva il regno di Dio sulla terra, e questo è molto importante. Adesso poi parlare di protestanti, hai ragione tu, protestanti ci sono appunto, sono tantissime chiese protestanti, no? Perché non essendoci con una struttura gerarchica come nella Chiesa Cattolica, è ovvio, sono differenze enormi. Io non so adesso qual è la tua chiesa protestante evangelica, ma non ti preoccupare, perché se tu appunto, come dici tu, segui Gesù Cristo, segui la fede, la carità, come dici tu, io non c'ho niente da dirti, capisci che voglio dire?
Perché, non ho capito
appunto,
bene
se
io,
la tua chiamata
padre,
è quella,
credo.
Il Signore ti sta amando attraverso questa chiamata che ti ha fatto, il Signore ti vuole bene e saprà Lui come parlarti, no? Hai capito?
Io non ho capito io, padre Alfredo.
Sì.
Non ho capito io.
Sì, dimmi cosa non hai capito.
No, non ho capito questa affermazione tua.
Beh, perché appunto, se gli evangelici dicono, quando noi parliamo dei protestanti, i protestanti sono tantissimi e diversissimi.
Certo, ma infatti qui non è in discussione il singolo.
Esatto,
perché
io
il singolo
sto parlando di Calvino e del calvinismo. Cioè sto parlando di Calvino, quello che ha fatto lui, ho detto quello che ha fatto lui. E insisto, Calvino voleva riformare a suo modo, a suo pensiero, con quello che lui ha pensato fosse vero e per noi cattolici si è sbagliato, ma voleva riformare la Chiesa. Per lui la Chiesa era piena di abusi, non è mai stato a Roma, non ha mai visto niente. Lui ha accolto quello che Lutero diceva, lo ha creduto, ma Lutero è stato a Roma ed era un rivoluzionario. Calvino no, Calvino ha accolto quello che diceva, ha visto nella sua Chiesa della Picardia, chiaramente quello che ha visto, è un uomo che ha detto questo non va bene.
Ma comunque lo dicevo rispetto, no, perché quello che tu dicevi può sembrare che tutti ci salviamo in qualsiasi situazione stiamo.
No, però la salvezza non è, cioè nel senso io della salvezza non parlo, perché anche il
concilio
dice,
quando tu hai detto a questo ascoltatore che sa benissimo così come sta, insomma, la Dominus Jesus,
come dice il concilio, no? La Lumen Gentium dice, se ogni uomo rettamente nella propria coscienza fa il bene, cerca di credere, ma non arriva a credere nella pienezza della fede cattolica, si salva, perché lui fa di tutto per credere.
Vabbè,
non è un problema,
che
i cristiani siano veri cristiani, cioè che noi che ci diciamo cattolici e cristiani siamo veri cattolici e cristiani. Ma non è che
nel senso che nessuno di noi
possiamo...
può sapere chi si salva e chi non si salva, questo lo diceva Agostino, che aveva reciso alla radice tutti questi problemi che sono sorti col protestantesimo, affermando che chi fa parte della Chiesa lo sa Dio, perché non è detto che noi che andiamo in Chiesa siamo
questo
santi,
dico,
questo lo sa Dio.
A questo
però
ragazzo credo sia
grazie
ragione.
Ad Agostino
dico
la Chiesa sa.
Lui...
Scusa, fammi parlare un minuto,
sì,
padre. Grazie ad Agostino la Chiesa sa che oggi c'è un ritorno veramente orribile. Io parlo e mi ritorno alla voce, una trasmissione complessa. Dicevo, la Chiesa sa che non c'è il regno di Dio su questa terra. Tu giustamente dicevi che nella liturgia abbiamo un anticipo del regno di Dio, ma il regno di Dio non c'è su questa terra e né ci può essere, perché fino alla fine ci sarà la presenza di Satana che si insinua dappertutto.
Sì, insieme, il regno di Dio è un regno che combatte.
E certo, però non è per la realizzazione del regno di Dio qui, che questo è un discrimine radicale.
Ma certo,
appunto.
È chiaro, è ovvio, ma per questo dico che anche un credente, anche un evangelico che crede nella fede, che lui pensa, che io non
è un
posso
altro
giudicare,
problema, io non...
perché non lo conosco, non ce l'ho davanti, non conosco la sua comunità, non posso dire niente.
Sì, sì. Senti, a proposito,
seguendo la sua fede, pensa che quello lo salva, si sta comportando bene, sta amando gli altri, sta vivendo nella carità.
Va bene, ma non è una cosa soggettiva anche, la verità è una verità oggettiva.
Ma certamente, ma
Cristo ha detto a Pietro, Matteo 16:18, tu sei Pietro, su questa pietra fondo la mia chiesa, e quindi non c'è comunione con Cristo senza la comunione con Pietro.
Sì, ma questo appunto riguarda noi.
No, riguarda tutti,
ma
questo riguarda tutti i cristiani.
Quelli che si convertono al cattolicesimo.
Come?
Che riguarda noi cristiani cattolici e tutti quelli che credono nella Chiesa, nel cattolicesimo. Poi noi appunto evangelizziamo gli altri.
Questo riguarda
tutti l'amore di Dio.
Questo
che
riguarda la rivelazione.
Ma questo
comunque,
è
qual è la tua esperienza?
Che
ti faccio io.
Che se un cinese non entra nella Chiesa non si salva.
Ma questo è un altro discorso. È un
esatto,
altro discorso.
Questo dicevo.
Senti,
non che
invece...
se uno può credere quello che gli pare, no. Ma è chiaro che se uno, ho detto, in retta coscienza, con tutti gli strumenti che ha a disposizione, con tutto, fa tutto per credere, ma non ce la fa perché la fede è un dono di Dio anche.
Beh, va bene, allora io invece ti faccio una domanda. Come
sì.
va l'evangelizzazione, naturalmente cattolica, tu sei cattolico, l'evangelizzazione lì dove stai, cioè a Strasburgo, in Francia?
Sì, allora ci sono due problemi che sono molto importanti anche su tutto quello che abbiamo detto. Innanzitutto qui i cattolici ormai sono pochi perché la secolarizzazione è fortissima e diciamo la Chiesa con una visione un po' moralista, quasi protestantizzante in questo senso negativo, dico, del moralismo, è molto difficile annunciare l'amore gratuito di Dio, cioè la gratuità è molto difficile. In questo senso sembra un impegno, sembra qualche cosa di molto esigente e pertanto c'è una reazione molto difficile. Però piano piano, con i tempi che sa Dio, noi siamo qui e cerchiamo di amare gli altri, di dar la vita, testimoniando, annunciando, e il Signore poco a poco sta facendo. Sono persone che stanno tornando alla Chiesa, anche massoni che si convertono, anche qualche kabil che si battezza, cioè piano piano tutto. Poi la Francia ormai è una Francia, è una terra di accoglienza, di immigrati di tutti i tipi, ormai non si può più parlare di... c'è la globalizzazione del mondo, ci incontriamo con ogni tipo di uomo. Certo, la vita delle persone è molto distrutta, il divorzio è per tutti, ma ormai anche in Italia è così, penso. Perché è chiaro, quando come dicevi tu, io lo vedo in questo senso, quando lasci Pietro, che è il garante dell'unità, è ovvio, c'è la dispersione provoca la solitudine provoca che la vita va a pezzi, perché l'unità è la garanzia dell'unità e Pietro con la Chiesa.
Perché non siamo fatti per essere soli.
Perché non siamo fatti per essere soli e perché Gesù Cristo ha detto su questa pietra le porte degli infidi non prevarranno, per cui anche di fronte ai nostri peccati c'è una possibilità di ritorno grazie ai sacramenti che ci rafforzano, che ci danno la vita e che gli altri poveretti hanno solo la fede. Io dico poveretti perché è difficile, non so come fanno, perché noi grazie ai sacramenti viviamo anche, no? Cioè, l'annuncio del Vangelo, la buona notizia con i sacramenti è una forza enorme.
La riconciliazione, il sacramento dell'ordine, certo, tutti i sacramenti.
Ma io dico sempre attenti noi perché Gesù ha detto a chi molto ha dato, molto sarà chiesto. Per questo non mi preoccupo tanto di quelli, ma io penso a noi di annunciare a tutti e di cercare di evangelizzare tutti, a tutti annunciare l'amore di Dio, il perdono dei peccati, ma a noi stare attenti perché a chi molto è dato, molto sarà chiesto.
Mm-hmm.
Per questo Gesù ha detto non giudicate, no? Per me è importantissimo quello.
Certo. Allora, Padre Alfredo,
sì.
Ti ringraziamo.
Da me è chiaro,
Padre Alfredo,
mi dispiace dover fare
Marchio.
Questi, perché è chiaro che per telefono, poi appunto non è che il mio insegnamento di storia è di un'epoca passata, spero che non ho, diciamo, fatto male, speriamo che per la misericordia degli ascoltatori.
Hai fatto benissimo, Padre Alfredo.
Siamo stati contenti, va bene?
Grazie a
Io
te, grazie agli ascoltatori.
Speriamo che a tutti il Signore ci aiuta e che ci benedica a tutti.
Certamente, questa è la nostra fede.
E che la Vergine Maria interceda per noi.
Radio Maria.
Esatto, va bene?
Grazie Padre Alfredo.
Okay, di niente.
Io saluto gli amici e ci rivediamo il terzo lunedì di settembre. Buona giornata.